Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Le tue forze ti bastano sempre? Oppure tu, come me, sei arrivato a dire dentro o con la bocca, non ce la faccio. Tu sei mai arrivato ad una situazione, potrebbe essere fisico, potrebbe essere di emozioni, di pesi, dolori, dolori fisici, dolori mentali, dolori spirituali. Hai detto, non ce la faccio, non ce la faccio. Sei mai arrivata? Mai arrivato a quel punto. Magari quando siamo pieni di orgoglio, vogliamo credere di farcela, stoltamente. Vogliamo credere con prepotenza, insistendo di poter vincere. Ma nessun uomo può vincere sempre, se no i cimiteri non sarebbero così pieni. Questo vale certamente come individui, vale come famiglie, vale come nazioni. Pensiamo alle guerre. Nelle guerre c'è uno, di solito, che vince e l'altro perde. E certamente chi perde non ce la faceva, ma chi vince? Chi conosce un po' la storia, ma non conosce forse più storie di noi tutti, c'è mai stato una nazione, un regno che ha vinto ed è rimasto vittorioso per tutto il resto della storia del mondo? C'è mai stata una nazione che 1000 anni fa, anche 200, 300 anni fa, o 3000 anni fa, non 5, che ha vinto e ancora tuttora è la nazione più forte del mondo? Esiste questa nazione? No. Perché quelle che possono vincere oggi, le loro forze non bastano domani. Quindi, o come individui o come nazioni, nessuno è forte abbastanza per superare tutto. Da quando Adamo ed Eva scelsero di peccare, sono stati allontanati da Dio e il mondo è stato soggetto alla condanna, alla corruzione, e da quel punto la vita è difficile in tutti i sensi, pieno di difficoltà che sono più grandi di quanto è la nostra forza. A volte arrivano problemi, ad un tratto tutto sembra liscio e arriva qualcosa di grande, altre volte ci sono pesi, dolori, fatiche che vanno avanti mese dopo mese, anno dopo anno, e magari cerchiamo alla fine diciamo basta, non ce la faccio più. Dobbiamo impegnarci, dobbiamo affaticarci. Chi smette di impegnarsi muore. Però per quanto è essenziale combattere, lottare, affaticarci, mentre a volte ci sono risultati, in altri casi l'impegno non basta. Le nostre forze non bastano. Allora, torno alla domanda di prima. Le tue forze sempre bastano? Oppure in realtà a volte sei stanco e non ce la fai più? A volte sei stanco al punto di essere scoraggiato? Abbattuto, sembra inutile andare avanti, cosa serve, non ce la faccio. In questo mondo sotto condanna, dove portiamo la morte fisica dentro di noi, le nostre forze non bastano. Dobbiamo impegnarci, ma non bastano. Forse possiamo farcela oggi, forse domani, ma dentro di noi sappiamo che prima o poi non ce la faremo. Allora, voglio leggere un brano che ci ricorda che da soli non ce la facciamo. Leggo la prima parte di Salmo 127,1, la prima parte di 2. Questo è per chi con le sue proprie forze cerca di vivere, cerca di farcela. Leggo Salmo 127,1 e la prima parte di 2. Se l'Eterno non edifica la casa, invano vi si affaticano gli edificatori. Se l'Eterno non custodisce la città, invano vegliano le guardie. È vano per voi alzarvi di buon'ora e andare tardi a riposare e mangiare il pane di duro lavoro. Questa è la vita di chi cerca nelle proprie forze. È invano. Impegnati, ma non basterà. Anche se vinci oggi, domani non sarai in grado di restare su. Dio ha dato quello che si chiama la grazia comune al mondo. La grazia comune permette agli uomini di crescere i cibi, edificare città, compiere altre tante cose, perché senza la grazia comune saremmo tutti morti. Dio ha dato all'uomo la grazia comune. Un non credente pianta semi in un campo, la grazia comune fa crescere quei semi. Eppure gli impegni degli uomini non sono mai sufficienti. E questo perché il mondo è sotto la condanna. Voglio leggere in Genesi 3 quello che Dio disse ad Adamo dopo che Adamo avesse scelto di peccare. E come Dio descrive la vita? E se tu speri in una vita diversa di questo, stai sperando in una menzogna. Perché in questo mondo, questa è la vita. E tu non troverai mai quello che speri se speri in una vita diversa qui. E diventi un idolo. Tu devi sperare in Cristo. Perché questa è la condizione del mondo finché Cristo non ritorna. Leggo. Ed Adamo non è l'unico di aver peccato contro Dio. Anche io, anche tu. L'Eterno parla. Genesi 3,17. Poi disse ad Adamo, poiché hai dato ascolto alla voce di tua moglie, hai mangiato l'albero, circa il quale io ti avevo comandato dicendo non ne mangiare, il suolo sarà maledetto per causa tua, ne mangerai il frutto con fatica tutti i giorni della tua vita. Esso ti produrrà spine e triboli, e tu mangerai l'erba dei campi, mangerai il pane col sudore del tuo volto, finché tu ritorni alla terra, perché da essa fosti tratto, poiché tu sei polvere, e in polvere ritornerai. Noi siamo in un mondo sotto condanna a causa del peccato e vuol dire che la vita è e sarà faticosa. Vuol dire che ci saranno ostacoli, ci saranno spine, ci saranno tribolazioni, ci sarà fatica e difficoltà e alla fine, per quanto può andare bene per un periodo, alla fine perderemo. E arriverà la morte fisica. Quindi abbiamo davanti a noi, in questo cammino, abbiamo davanti a noi una vita faticosa, dolorosa, che finirà con la morte. E per quello che leggiamo in Salmo 127, se l'Eterno non edifica la casa, se non guarda la città, è invano. Le nostre forze non ci bastano. Dio vuole che siamo umili. Dio vuole che riconosciamo che le nostre forze non bastano e perciò che guardiamo a Lui. Invece di innalzarci e con orgoglio credere, allora mi impegnerò di più, vincerò io. Se tu vinci è perché Dio ti ha dato la grazia, ma Lui vuole che siamo umili, riconoscendo il nostro bisogno costante di Dio. Abbiamo la tendenza di camminare con orgoglio. Abbiamo la tendenza di credere in meritare meglio di quello che meritiamo. Non vogliamo riconoscere che dipendiamo da Dio. Di natura l'uomo vuole credere di poter farcela per conto suo. E poi, in momenti di disperazione, gridiamo a Dio. Appena le cose vanno bene, giriamo le spalle a Dio. Questo è quello che l'uomo fa di natura. E questo è terribile. Dio vuole che camminiamo umilmente e costantemente riconoscendo che dipendiamo da Lui. La vita benedetta è una vita dove io riconosco Dio ogni giorno, in ogni momento. Dio mi dà la grazia di poter fare certe cose, ma sto riconoscendo che è Dio che mi sta dando la grazia? Perché se non sto riconoscendo che è Dio, non sarò riconoscente e non darò gloria a Dio. Il problema è che spesso ci è difficile fidarci di Dio quando le cose sono pesanti. I problemi sono davanti a noi, sono visibili. Quando tu sei soggetto a certi problemi, il peso vedi, il peso senti, il peso riconosci perché è lì, non puoi non vederlo. E facilmente ci pensiamo ora dopo ora, giorno dopo giorno. Non serve fede per vedere i problemi. Non serve la fede per riconoscere il dolore dei problemi. È sempre davanti agli occhi. Sento sulle spalle. Invece richiede fede. Abbiamo bisogno di fede per pensare a Dio. Perché Dio è invisibile. La vita cristiana è una vita di fede. E perciò la Bibbia ci aiuta a vedere quello che noi non vediamo con gli occhi umani. La Bibbia ci parla del cuore di Dio, della potenza di Dio, dell'intelligenza di Dio, dell'amore di Dio, della cura di Dio, della grandezza di Dio. E vedendo più di Dio possiamo avere fede quando i problemi sono grandi, ma con fede possiamo vedere un Dio ancora più grande. Voglio guardare insieme un brano oggi che conosciamo bene, Isaia 40. Voglio leggere insieme Isaia 40, iniziando nel versetto 12, perché io voglio vedere più di Dio, perché la vita è difficile, ci sono pesi, ci sono fatiche, ci sono dolori, e quelli vediamo, io voglio vedere più di Dio. Quindi trovate con me Isaia 40, e voglio iniziare con versetto 12. Chi è il nostro Dio? Leggo. Chi ha misurato le acque nel cavo della sua mano? Preso le dimensioni del cielo con la spanna? Raccolto la polvere della terra in una misura? O pesato le montagne con la stadera e i colli con la bilancia? Chi ha preso le dimensioni dello Spirito dell'Eterno? O come suo consigliere gli ha dato insegnamenti? Con chi si è consultato perché gli desse intendimento? E gli insegnasse il sentiero della giustizia? Gli impartisse conoscenza e gli mostrasse la via del discernimento? Ecco, le nazioni sono come una goccia in un secchio. Sono considerate come il pubiscolo della bilancia. Ecco, egli solleva le isole come un piccolissimo oggetto. Il Libano non basterebbe a provvedere il combustibile per il fuoco, né i suoi animali basterebbero per l'olocausto. Tutte le nazioni sono come un nulla davanti a lui e sono da lui ritenute un meno che nulla. È vanità. È importante che ci fermiamo a considerare quello che questo brano ci dichiara. Cioè, ci sono verità che sono ovvie, ma che dimentichiamo. Ci serve ricordare le verità che troviamo in questo brano. In questo brano Dio ci spinge a considerare la grandezza di Dio in confronto con i problemi del mondo che affrontiamo. La grande maggioranza delle persone anche tante persone che non credono in Dio, che siano credenti o non credenti, non cambia che tantissime persone sono meravigliati della natura. È giusto? Chi va in montagna? Solo credenti? Chi gode i fiori? Chi gode la natura? Gli animali? Chi ha piacere di andare nello zoo a vedere gli animali o vedere i documentari? Quasi tutti gli uomini. Gli uomini sono sempre stati colpiti dall'immensità del mondo e della natura che Dio ha creato, e dal cielo, dalle stelle. L'uomo più grande riconoscere qualcosa della sua piccolezza quando sta in piedi in una grande montagna. Una montagna. Però ci sono montagne dopo montagne dopo montagna. Un uomo che esce dalla città dove fa molto molto buio, una notte limpida, e guarda su, non può non riconoscere qualcosa di quanto è piccolo davanti a queste stelle che non si possono numerare. Gli scienziati non riescono a numerare le stelle, distanze che l'uomo non riesce a concepire. Vai al mare e vedi lontano lontano un punto che è una nave gigantesca. Ogni tanto quando voliamo in aereo guardo giù al mare e a volte appena appena riesco a vedere i punti che sono navi che sono gigantesche, ma da lì sopra sono piccolissimi e poi il mare è immenso e quello è un piccolo pezzo del mare. Allora, nel versetto 12 il brano ci fa considerare la grandezza di Dio, ci fa una domanda. Che la risposta è una domanda retorica, perché la risposta è nessuno se non solo Dio, e ci chiama: chi può misurare le acque dei mari, tutte le acque del mondo, nel cavo della sua mano? Allora, questo è simbolico: Dio è spirito, non ha un corpo, ma l'idea è tutti i mari del mondo per Dio sono come qualche goccia nel cavo della mano. Quanto è grande e immenso Dio! Pensate alle stelle, e gli scienziati non riescono a contarli, stimano le distanze, ma è una stima, che non c'è modo di misurare queste distanze. Eppure il brano dice che Dio ha preso le dimensioni del cielo con la spanna, cioè con la mano, così, nel senso che per quanto per noi il cielo è inconcepibilmente grande, per Dio è niente. Questo è il nostro Dio. Quando pensiamo alla grandezza del mondo, dice che tutta la polvere del mondo Dio ha raccolto in una misura. Le montagne, Dio, tutte le montagne sono come qualcosa che Dio mette nella bilancia per misurare tutti quanti. Ma uno è gigantesco, ma per Dio no. Dio è più grande, infinitamente più grande di quanto riusciamo a concepire. Tutto questo mondo gigantesco che è solo una piccolissima pianeta, un universo immenso, è nulla davanti a Dio. Versetti 13 e 14 parlano dell'immensa e infinita intelligenza di Dio. Lo spirito di Dio non si può misurare. Non si può misurare. Non si può calcolare quanto Dio sa, perché è oltre qualunque livello, qualunque metro. La sua intelligenza è tale che nessuno potrebbe mai insegnare a Dio qualcosa, perché già sa tutto di tutto. Dio sa tutto di tutto. Dio non scopre mai niente. Dio non scopre niente perché già sa tutto. Salmo 139 parla della sua conoscenza di me che è troppo grande. Prima che uno parla, Dio sa esattamente tutto quello che avrà da dire, prima che la persona sa. Poi, 15 e 17, impariamo che tutte le nazioni insieme sono un nulla davanti a Dio. Nella storia del mondo, in ogni epoca, c'è sempre qualche regno più potente degli altri. Ma dove sono questi regni oggi? Ma non un regno, tutti i regni in tutta la storia, messi insieme, sono un nulla davanti a Dio, non hanno nulla per confrontarsi con Dio, non sono nulla. Quanto Dio è grande, quanto Dio è intelligente, quanto Dio è potente. Adesso andiamo avanti, versetti 18 a 20. Isaia ci parla di quello che l'uomo crea, in cui spesso l'uomo pone la sua fede, che crea nel senso non come Dio da niente, no, l'uomo non può fare quello, ma l'uomo fabbrica, prende cose che Dio ha creato e le forma in qualcos'altro. Allora, attenzione, possiamo dire, ma loro erano persone semplici, il cuore abbiamo anche noi. 18. A chi vorresti assomigliare Dio? O con quale immagine lo metteresti a confronto? Un artista fonde un'immagine scolpita, e l'orafo lo riveste di oro e fonde catenelle di argento. Chi è troppo povero per una tale offerta sceglie un legno che non marsisce e si procura un abile artigiano perché prepari un'immagine scolpita che non si muova. Dio ci sfida a considerare l'assurdità di cercare di paragonare qualcosa che è stata fatta con il creatore. È assurdo. Allora, in quell'epoca tanti uomini costruivano idoli, legno, pietra, metallo, e che assurdità di fidarmi di qualcosa che ho costruito io. Certamente ci sono ancora tante persone che si fidano di statue, perché dicono, ma la statua non rappresenta. Rappresenta qualcuno che può aiutarmi. Che assurdità. Però non dobbiamo crederci superiori. Gli uomini oggi costruiscono armi, costruiscono computer, costruiscono grandi macchinari e si fidano della tecnologia. Si fidano della tecnologia come se potessero essere protetti e forti con la tecnologia. Nulla che l'uomo può costruire può salvare l'uomo da ogni pericolo. Quindi, mentre è assurdo fidarmi di una statua, è altrettanto assurdo fidarmi della tecnologia. Io ho tante armi. Arriva una terribile malattia e le armi non mi proteggono dai virus. Non esiste missile perché può distruggere un virus dentro un uomo. Mostrami un grande esercito dove gli uomini non muoiono. Non dico in quella battaglia, voglio dire nei decenni. Mostrami un grande esercito dove dopo 300 anni sono tutti ancora in vita perché erano così forti. Non c'è. Non c'è mai stato, non ci sarà mai. No, è assurdo cercare di paragonare qualcosa con Dio, perché non c'è nulla che è paragonabile a Dio. Dio è al di sopra di tutto, di tutti. Andando avanti nei versetti 21 a 24, Isaia ci aiuta a capire che Dio è infinitamente al di sopra di tutto e di tutti. I più grandi uomini della terra sono nulla davanti a Dio. E mentre leggo, non c'è nulla di nuovo, ma c'è tanto di cui abbiamo bisogno a pensare e ricordare. Cioè io posso sapere intellettualmente una cosa, che, però se non ci penso, non mi aiuta. Se io scelgo di pensare ai miei problemi, ad essere afflitto, aggravato, va bene, io so di Dio, ma non ci sto pensando. Che stoltezza! Questo brano serve per spronarci a ricordare. Quindi inizia con un po' una sfida, 21. Ma non lo sapete? Non l'avete udito? Non vi è stato annunciato fin dal principio? Non avete compreso dalle fondamenta della terra? Egli è colui che sta assiso sul globo della terra, i cui abitanti sono come cavallette. Egli distende i cieli come un velo e li dispiega come una tenda in cui abitarvi. Egli riduce i principi a un nulla e rende i giudici della terra una cosa vana. Appena sono piantati, appena seminati, appena il loro stelo ha messo radici in terra, egli soffia su di loro ed essi seccano e l'uragano li porta via come stoppia. Vedendo la creazione, dovremmo sapere, dovremmo vedere questa creazione e sapere che da sempre Dio il Creatore è al di sopra di tutto. In Romani 1 leggiamo della sua divina potenza e divinità, che è visibile nella creazione. E nessun uomo è così, gli uomini sono soggetti alla natura, non sono sopra la natura. Gli uomini sono piccolissimi davanti a Lui, tutto il cielo è piccolo davanti a Dio. Lui è sopra il globo della terra, cioè al tempo di Isaia, lui usava la parola globo, sapeva che la terra è un globo. Incredibile. Non c'è angolo del mondo o dell'universo veramente dove Dio non è in controllo. Non c'è cellula nel tuo corpo dove Dio non è in controllo. Non è che una malattia, un virus, un tumore può attaccare e Dio non è lì sovrano. No, è sovrano anche là. Anche là. Dio gestisce l'andazzo di tutti gli uomini. Egli prende i più grandi, qui vengono chiamati i principi e i giudici, quelli che comandano su altri, e li rende come nulla, come una cosa vana. Dio può battere giù in un attimo l'uomo più grande. Dice che appena il loro stella ha messo radice in terra, egli soffre su di loro ed essi seccano e l'uragano li porta via come stoppia. Gli uomini grandi e forti in un attimo, quando Dio dice, boom, muoiono. E i loro regni crollano. Nessun uomo può andare avanti quando Dio lo ferma. Dio ha stabilito Alessandro Magno. Ha detto, voglio che il mondo parli il greco, che molti di quel mondo dell'epoca. Così quando manderò il Nuovo Testamento fra alcuni anni, ci sarà già greco sparso dappertutto. Così la mia parola può spargersi meglio, prima. Quindi ha dato vittoria a San Domenico, ha detto adesso basta però. Tu arrivi alla fine della zona che voglio che tu possa avere vittoria e ti faccio morire subito. Alessandro Magno non ha mai regnato su questo regno. È arrivato alla fine, ha conquistato e poi è morto. Il suo regno fu subito diviso perché Dio aveva innalzato e tolto giù. E Dio fa questo con tutti, come vuole Lui. Gli uomini non possono fare alcun male a te se non è permesso da Dio. Che benedizione sapere questo. Quindi gli uomini davanti a Dio, gli uomini più grandi, tutte le nazioni insieme, sono un nulla davanti a Dio. Non dobbiamo temere gli uomini. Non dobbiamo temere persone prepotenti. Non dobbiamo temere quel dottore, quel collega, quella persona. Non dobbiamo temere. Dio è in controllo. Andando avanti, versetti 25 e 26, Dio aveva mostrato che non c'è nulla e nessuno paragonabile a Lui. Siamo sicuri in Lui. Leggo. A chi dunque mi vorresti assomigliare perché gli sia pari, dice il Santo? Levate in alto i vostri occhi e guardate. Chi ha creato queste cose? Colui che fa uscire il loro esercito nel suo numero e li chiama tutte per nome, per la grandezza del suo vigore e la potenza della sua forza, nessuno manca. Dio ci chiede, a chi mi vorreste assomigliare? Scusami, a chi mi vorreste assomigliare? Io non sono come nessuno, sono al di sopra di tutti. Alzate gli occhi. Durante la notte guardate le stelle, le pianete. Gli uomini non riescono nemmeno a contare le stelle. Cioè gli scienziati fanno una stima molto alla buona, perché ci sono troppi miliardi, miliardi, miliardi. Non sanno quante ci sono. Ma Dio non solo sa il numero. Lui chiama ciascuno per nome, abbiamo letto, e nessuno manca. Ogni stella, ogni pianeta, ogni cometa, tutto al suo posto nel cielo, come Dio stabilisce. Questo è il nostro Dio. Dio è onnipotente, Dio è onnisciente, Dio è sovrano su tutto, Dio gestisce tutto nella nostra vita. Eppure A volte, per la durezza del nostro cuore, dubitiamo che Dio sia in controllo dei nostri avvenimenti. A volte pecchiamo contro Dio, accusandolo, in modo diretto o indiretto, di non essere in controllo. Leggo del popolo di Dio che ha peccato così, e noi purtroppo abbiamo seguito il loro brutto esempio. Leggo 27-28. Perché dici, o Giacobbe, e tu Israele, dichiari? La mia via è nascosta all'Eterno, e il mio diritto è trascurato dal mio Dio. Non lo sai forse? Non l'hai udito? Il Dio di eternità, l'Eterno, il creatore dei confini della terra, non si affatica e non si stanca. La sua intelligenza è imperscrutabile. Questa è una riprensione a noi. Riprendendo Giacobbe e Israele per il peccato di dubitare la cura, il controllo di Dio. La mia via è nascosta all'Eterno, il mio diritto è trascurato dal mio Dio. Dio non mi sta curando. Questa prova dura troppo. Questa prova è sbagliata. Che peccato dire quello. Perché stai dubitando o il cuore di Dio o la potenza di Dio. E Dio non manca né di cuore né di potenza. Che stoltezza, che malvagità di dubitare Dio. A volte, quando le prove durano, quando sono ingiuste con il nostro metodo, possiamo dire, ma non è giusto! Come se Dio avesse dimenticato di agire giustamente. Forse non lo sai, ma ti dico ancora, tu non vuoi giustizia. Tu non vuoi giustizia, tu non vuoi che Dio gestisce le cose che tu hai affinché tu abbia giustizia. Tu non vuoi giustizia, perché avresti solo tormento. Non peccare contro Dio dicendo non è giusto, perché tu non vuoi giustizia, tu vuoi grazia, tu vuoi misericordia, tu non vuoi giustizia. Dio non trascura la nostra via, il nostro diritto. Lui non dimentica la nostra via. Lui sa esattamente quello che sta facendo. Non si affatica, non è difficile per Lui. Non si stanca. E non è che in qualche momento è sbandato, non sanno, la sua intelligenza è imperscrutabile. Due cose qui di Dio. La sua potenza infinita, la sua intelligenza imperscrutabile, Lui sa quello che sta facendo. Il problema è che noi non sappiamo, e se non ho fede, e se io voglio capire prima di avere pace, non avrò pace perché non sono capace a capire. Dio, Giuseppe in Egitto, poteva capire quello che Dio stava facendo? Era possibile? Cerca di essere fedeli servendo Potifar, cerca di essere veramente fedeli per la gloria di Dio e viene accusato falsamente dalla moglie, viene gettato in prigione, dimenticato. Poteva capire? No, e neanche noi. L'intelligenza di Dio è imperscrutabile, Lui non si affatica, Lui sta portando avanti il suo piano perfetto in noi. Umiliamoci e confidiamo in Dio. Isaia, guidato dallo Spirito del nostro Dio, chiude questo brano con una delle promesse più meravigliose nella Bibbia. Perché il fatto è che ognuno di noi arriva più volte nella vita a dire non ce la faccio, non ce la faccio nella mia forza. Ed è vero? La mia forza non è sufficiente. Però leggiamo questa promessa datoci con tanto amore e con tanta saggezza, con tanta potenza. Leggo 29-31. Egli dà forza allo stanco e accresce il vigore allo spossato. I giovani si affaticano e si stancano, i giovani scelti certamente inciampano e cadono. Ma quelli che sperano nell'Eterno acquistano nuove forze, si innalzano con ali come aquile, corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano. Questa è una delle promesse più meravigliose della Bibbia, ma non è per tutti. La condizione è scritta proprio lì. Versetto 31. Coloro che sperano nell'Eterno. Sperare nell'Eterno vuol dire camminare umilmente davanti a Lui, dicendo: tu sei la mia speranza, mi fido di te, quello che tu farai accetterò perché mi fido di te. E questa promessa è per chi spera nell'Eterno, non è per tutti. A chi spera nell'Eterno, Dio dà la promessa che darà forza nella stanchezza, aumenterà il vigore di chi non ce l'ha più. La forza che Dio darà, la forza fisica, la forza spirituale, la forza emotiva, la forza che Dio dà a coloro che sperano in Lui è superiore a qualunque forza naturale dell'uomo. Infatti questo brano parla di giovani scelti e facendo paragoni con la forza fisica, certamente i più forti sono giovani scelti, i più forti dei forti. Questi sarebbero i più forti soldati, i più forti atleti, quelli più forti. E dicono anche loro si affaticano, si stancano, inciampano e cadono. Per quanto uno è forte, le forze umane finiscono, dei più forti finiscono e non ci sono più. La forza che Dio dà è una forza che non viene dall'uomo. Dà una forza che permette all'uomo o alla donna che è molto debole in sé a correre e a non stancarsi, a camminare nella vita e non affaticarsi, non fisicamente, molto più grande di quello, spiritualmente. Una forza spirituale. E questo per chi spera nell'Eterno, può andare avanti. Quindi arriva la prova, un'altra ondata, e la persona che in sé diceva non ce la faccio, Dio rinnova le forze. Dico: Signore, grazie a te posso andare avanti, posso andare avanti, la tua grazia mi basta. Ricordate, secondo Corinzi 12, Paolo aveva pregato 3 volte, togli a me questa spina, spine questa scheggia, e il Signore ha detto: no, la mia grazia ti basta. E Paolo dice: così gioisco nelle sofferenze, nei dolori, perché quando io sono debole, allora sono forte in Lui. La forza del grande creatore e sovrano su tutto il mondo, su tutto l'universo, la forza di questo Dio immenso, sovrano, sarà adoperata in noi per fortificarci se camminiamo umilmente davanti a Dio sperando in Lui. Questo è incredibile. Questo è incredibile. Quindi voglio fare un commento importante però. Quando la Bibbia, come lo fa spesso, parla di sperare nell'Eterno, cosa vuol dire sperare nell'Eterno? Questo non è sperare in un dato risultato. Tante persone confondono sperare nell'Eterno con sperare in quello che vogliono dall'Eterno. Non è la stessa cosa. Per esempio, parliamo di malattia. Magari io ho una grave malattia o qualcuno caro a me ha una grave malattia. Sperare nell'Eterno non è che, oh, sono sicuro che tu la guarirai, che tu mi guarirai. No, quello non è sperare nell'Eterno, è sperare nella guarigione. E Dio dà il suo timbro di quello che voglio io. Quello non è sperare nell'Eterno. Sperare nell'Eterno è: Signore, tu sei grande da guarirla senza problemi. Tu puoi toccare, non importa quello che dicono i dottori, ma forse nel tuo piano. I giorni stabiliti per me sono finiti. Forse tu hai stabilito per mio figlio di morire, o mia moglie, o mio marito. E forse nel tuo piano non è giusto che sia guarito, perché tu hai detto: no, no, questa prova porta alla morte. Ho finito quello che volevo fare nella sua vita sulla terra. E ho per te questa prova, riconosce la mia grazia nella tristezza. Allora, sperare nell'Eterno è: Signore, mi fido di te in quello che tu farai. Forse hai una situazione dove si rischia di perdere il lavoro. Ci sono tanti che hanno perso il lavoro. E sperare nell'Eterno non è: Signore, sono sicuro che anche se gli altri perdono, tu mi terrai. No, quello è sperare nel lavoro. Sperare nell'Eterno è: Signore, tu puoi farmi non perdere il mio lavoro. Ma forse tu vuoi farmi perdere il mio lavoro perché vuoi operare in un altro modo. Io spero in te, con o senza questo lavoro. Non ho nessuna promessa che questo lavoro è come provvederai per me. E forse mi permetterai una stagione difficile dove perfino perdiamo la casa. Signore, quello che tu vuoi fare, tu hai promesso di farmi arrivare a te in cielo. E la via che scegli, dove scegli di guidarmi, accetto. Io spero in te, non in una certa via. Quindi, quando si parla di sperare nell'Eterno, ricordiamo che non vuol dire sperare in un certo andazzo della vita, che io prego, ero fede, quindi Dio farà come ho chiesto io, come se tu avessi questa intelligenza imprescrutabile, ma tu non sai quello che Dio ha in mente. E quindi sei nel piano di Dio, no, per conformarti all'immagine di Cristo, hai bisogno di perdere quel figlio, hai bisogno di perdere la salute o perdere un genitore. Questo fa parte di quello che sto facendo. Sperare nell'Eterno è: Signore, io mi fido di te, tu hai un'intelligenza imprescrutabile, tu sei sovrano su tutto, quindi quella malattia non può uccidere mio caro se non è la tua volontà. Io non posso perdere quel lavoro se non è la tua volontà. Tu puoi togliere questa prova in un attimo, e se tu non la togli è perché tu la stai usando. Spero in te. Oh, che possiamo sperare in Dio, perché se noi speriamo in Dio, acquisteremo nuove forze, correremo e non ci stancheremo, cammineremo e non ci affaticheremo, andremo avanti con le forze rinnovate da Dio, con pace. Non che capisco quello che Dio sta facendo, ma so che è Dio che sta facendo. Quindi, la vita in questo mondo è difficile, è pieno di dolori, è pieno di fatiche, è pieno di ingiustizie, è pieno di malattie, è pieno di morte, è pieno di tanti mali. Le nostre forze non bastano. Però cosa dice Filippesi 4:13? Io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. Io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. Grazie a Dio. Dio rinnova le forze di chi spera in Lui. E possiamo camminare. Quello che Dio ci dà oggi possiamo affrontare, perché Lui non ci lascerà, non ci abbandonerà. E ogni atomo, ogni cellula, tutto il mondo è sotto il suo controllo. E Lui che ha iniziato una buona opera in noi, la porterà a compimento. E quel grande Dio, sovrano su tutto, farà sì che tutte le cose cooperino al bene di coloro che amano Dio. Perché siamo stati chiamati, siamo stati giustificati e saremo glorificati, portati ad essere conformati all'immagine di Gesù Cristo, il nostro Signore. Grazie a Dio. Padre, grazie. Grazie, che parole. Debole davanti a un Dio così grande, con un amore così immenso nei nostri confronti. Grazie che le nostre vite sono sotto il tuo controllo, totalmente, Padre. Ogni situazione. Quando tu prendi quella persona e i dottori hanno detto che non c'è speranza e tu lo fai rialzare dal letto della malattia e non muore, tu sei con noi. E quando invece arriva la morte, Anche se dicevano, no, no, qui non c'è rischio. Invece muore. Tu sei con noi e sei in controllo. Quando le cose vanno quello che noi chiamiamo bene e quando vanno nel modo che chiamiamo male, tu stai gestendo tutto perché sei in controllo per portare avanti la tua buona opera in noi. Oh Padre, aprici gli occhi a vedere più la tua potenza, il tuo controllo sovrano, la tua intelligenza imprescrutabile, il tuo controllo su tutto affinché possiamo fidarci di te, sperare in te, riposarci in te. Grazie che tu sei in controllo, grazie che ci ami, grazie per questa meravigliosa promessa. Possiamo e spesso arriviamo alla fine delle nostre forze, ma poi conosciamo nella nostra debolezza la tua forza. O Padre, grazie. A te la lode, a te la gloria e grazie che siamo amati da te in Gesù Cristo. Nel nome di Gesù Cristo ti prego. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.